Ciao Flo Dario degli Spaghetti Jensen, vorrei farvi ascoltare The Boys in the Band.
Questa era The Boys in the Band, loro erano gli Spaghetti Jensen, e con quest'aria country, new country americana do il benvenuto a Giulio Berghella a questa penultima puntata di Tutti i topi vogliono ballare.
Io arrivo con il cavallo, perché qui si parla di western, ragazzi, bello.
Ma che sono gli Spaghetti Jensen?
Fantastico.
Ma fantastici, modenesi, modenesi, ma hanno una grande firma con cui hanno collaborato, vedi che te la ricaccio, Lonnie Ratliff.
Fantastico,
un gran disco, Man at Work, ma tu devi vedere il video, grande Giulio.
Beh, io gli devi ho dato una sbirciatina, gliel'ho data, e devo dire che
sono
simpatico,
straordinario,
veramente simpatico,
straordinario, straordinario. Benvenuto Giulio,
benvenuto
penultima
Paolo,
puntata, penultima,
sì, io
penultima.
Ho già cominciato a gonfiare il gommone,
i bracciuoli per andare in mare. Senti grande Giulio, penultima puntata,
sì,
e ultima puntata la settimana prossima. Ci facciamo un overdose di grandissima musica d'autore. Abbiamo due grandi nomi rigorosamente live qui dagli studi della Proto Sound. Iniziamo questa settimana con il grande maestoso Gerardo Balestrieri.
Ecco, benissimo.
E la settimana prossima, una chiacchierata tu per tu con Mimmo Locasciulli.
Fantastico, fantastico. Segnatevi queste cose, oppure andatele a vedere poi sul nostro Facebook, sulla nostra pagina Facebook.
Senti Giulio, diamo voce anche agli emergenti. Chi hai al di là del telefono?
Allora, al di là del telefono io ho Matteo Becucci, che è il vincitore di X Factor 2.
Fantastico.
E andiamo ad ascoltare che cosa ci dice.
Lui è Capitano America. Ciao Matteo.
Ciao, ciao, buonasera.
Buonasera a te. Allora Matteo, arriva un nuovo singolo, L'Onda del Destino, vuoi parlarcene?
Sì, è una canzoncina estiva che ho realizzato insieme al mio amico Capitano America, su dei ritmi un po', diciamo, tendenti al reggae, al dub, così una metafora estiva sul fatto di non lasciarti travolgere dall'onda dei problemi, ma cercare di usarli come stimolo per surfare.
Ecco, questo singolo è anche un video ed è in esclusiva sul TGCOM 24.
Praticamente abbiamo avuto l'onore di essere ospitati dal TGCOM 24, ci ha fatto tanto piacere e ora stiamo facendo un po' di promozione in tutte le radio italiane.
Ascolta Matteo, è un singolo oppure anticipa qualcosa di più grosso?
Stiamo lavorando per mettere su il resto, però non è così importante dal mio punto di vista, mm-hmm. come lo era negli anni passati, nel senso che purtroppo al giorno d'oggi le canzoni invecchiano in 20 giorni e i dischi ancora prima, considerando che magari ci sono 10 canzoni, quindi per ora abbiamo fatto questo, vediamo come va questo e poi abbiamo già altro materiale per tornare sul mercato.
Perfetto, allora diciamo ai nostri radioascoltatori che c'è anche questo singolo per l'estate, che è L'Onda del Destino, Matteo Becucci insieme a Capitan America. Grazie di essere stato con noi, a Tutti i Topi Vogliono Ballare.
Grazie a te, ciao.
E quando il vento cambia direzione e un'onda un po' più alta arriverà, mantieni ferma la tua convinzione e gli occhi aperti, aperti. Viaggio con i piedi fuori dal finestrino, tu prova a prendermi. Plano sopra l'onda del mio destino, cara malinconia, non mi raggiungerai. Non mi raggiungerai, no, non mi raggiungerai. No, no, no. Tesoro, non voglio andare a lavorare, che sono attaccato al sistema solare. In spiaggia sono come un re, questo pezzo lo balli anche se non sai come fare, dire rifare, prova a rimettere in moto il labiale, cambia mentalità, quello che vuoi lo tieni, segui quell'onda, non è la corrente, ma è l'attitudine che conta. Parlo troppo senza senso, questa vita è come questa strofa, se si chiuderà lo stesso. Viaggio con i piedi fuori dal finestrino, tu prova a prendermi. Plano sopra l'onda del mio destino, cara malinconia, non mi raggiungerai, non mi raggiungerai, no, non mi raggiungerai, no, no, no. E prendo la tavola per surfare, sta attento ragazzo, non devi cadere. Sotto l'onda gli squali distruggono piani, come nel mercato discografico, sono in bilico, non c'è ossigeno, instabile questo equilibrio, tra il mare e la terra, ho lasciato la guerra, la musica è vita, non è mai finita, rimango lucido per la partita, che bello o brutta poi si chiuderà lo stesso. I walk to the seaside all night long, I walk to the seaside all night long. I walk to the seaside all night long. I walk to the seaside all night long. Viaggio con i piedi fuori dal finestrino. Finestrino, tu prova a prendermi. Plano sopra l'onda del mio destino, cara malinconia, non mi raggiungerai.
E questa era L'Onda del Destino di Matteo Becucci insieme al suo amico Capitan America.
Hulk!
E fermati là!
Posso
altrimenti
fare
la tua vicitudine ne caccia USA al Google.
Posso fare una telefonata?
Assolutamente, basta che siano nuovissimi qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare.
ma sono nuovi ed è con me qui al telefono Leonardo dei Simons. Ciao Leonardo.
Ciao Leonardo.
Ciao a tutti, sono Leonardo dei Simons, sono il cantante. In breve vi presento la band. Io sono Leo e sono canto, Bon alla chitarra, Guglielmo al basso e Matt alla batteria. Noi siamo i Simons, attivi dal 2010 e siamo qui per presentarvi il nostro terzo singolo, Io non so ballare, che esce dopo Stanotte sì, ragazza pazza. La storia di abbastanza autobiografica di un ragazzo che si sente abbastanza a disagio in una pista da ballo, in discoteca o in un locale, perché appunto non sa ballare, e all'interno della canzone spiega che comunque c'è una buona samaritana che crede nelle sue potenzialità e alla fine decide di aiutarlo e lui se ne innamora perdutamente. Questa è in breve la storia di Io non so ballare. Il pezzo è un pezzo, è il terzo singolo, noi facciamo electropop. Spero che vi piaccia, a nome di tutta la band, e se avete voglia di ascoltarlo e di cercarci, abbiamo anche i contatti di tutti i social. Su Facebook ci trovate come Simons Band, su Twitter come Simons-TV doppia, e noi siamo Simons, veniamo da Modena e speriamo di farvi ballare.
Dovrei davvero migliorare l'elasticità, avrei bisogno perlomeno di capire come si fa. Mi sentirei più attraente, almeno in mezzo alla gente, almeno in mezzo alla gente. Mi sento lento e non prendo il tempo, le ragazze in discoteca mi guardano e non c'è sentimento, io che brucio dentro. Mi basterebbero due passi e invece io non so ballare, io non so ballare, non sono già mia maturità, mi insegni quattro passi al volo spiegandomi come si fa, mi spingi forte al centro della pista, mentre ti guardo e penso non ho scelte, se ricambi resto, non è tardi è presto, facciamo finta di amarci, no, qui c'è del sentimento e sta bruciando dentro, mi basterebbero due passi e invece io non so ballare, io non so ballare, tu sono già travolta che è più figo nel locale.
Io non so ballare, questo è il singolo dei Simons. E neanche tu sai ballare, Giulio Berghella, dici la verità.
Io non so ballare, ma...
Ma...
Tu col ballo c'entri qualcosa, ma lo scopriremo molto molto più in là.
Ma con il ballo lo scopriremo, ma quanto sei... Momento intervista, grande Giulio, momento intervista. Ho l'onore e il piacere di farmi una splendida chiacchierata con il grande Gerardo Balestrieri. Play.
Vieni quando malattia caccia tenuta, vieni quando malattia caccia tenuta, e tutto che tabacchera, tutto che tabacchera, tutto che tabacchera maggio sanato.
Datemi più tempo per stare con lei, non voglio vedere nessuno. Datemi più tempo dalle sei alle sei, angoscia, sudore, profumo. La possente passione passeggiò passando, tra la voglia e il sonno, tra il senno e la voglia. Che soffia a Bombay, ieri ha spettinato il muro. Ditemi perché al sultano del Brunei ieri gli bruciava un po' il culo. Ditemi sciocchezze, fatemi ubriacare di sole e di mare, di more e di sale.
Questa era Saria, e live con noi a Tutti i topi vogliono ballare, l'onore e il piacere di avere ospite Gerardo Balestrieri. Ciao Gerardo.
Ciao Paolo, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Allora Gerardo, io ho spulciato la tua biografia, ma è assolutamente impossibile ripercorrerla tutta in un intervista, ma innanzitutto cantautore Apolide, e leggo che sei a Venezia per ragion di camminare.
Eh sì, sì.
Ovvero?
Ma la condizione Apolide è data, diciamo, da vicissitudini esistenziali. Io sono nato già sradicato, in qualche modo, come diceva Ungaretti. Per cui, quando sono poi arrivato, più che tornato, nel paese di origine della mia famiglia, non era neanche in realtà appunto il posto mio vero e proprio. E da lì questa condizione, appunto, devo dire anche fortunosamente Apolide, appunto, senza una terra precisa di identità. Insomma, sono nato in Germania, poi ho vissuto in Irpinia, poi a Napoli, poi a Torino, poi in Francia, poi attualmente vivo a Venezia per ragioni di camminare, perché appunto dopo un po' di anni ossessionato dal traffico metropolitano, Venezia è la città appunto che ti permette di girare senza macchina, e quando non hai il problema invece del traffico umano, dei turisti, è una bellissima dimensione appunto.
Beh, come diceva Vinicius de Moraes, la vita è l'arte dell'incontro, ma tu di incontri ne hai fatti tantissimi. Io, come di consueto, facciamo un percorso, che fare il percorso della tua storia è addirittura un'impresa titanica, perché veramente invitiamo tutti quanti a leggere un po' tutte le tue gesta, che sono numerose, tra l'altro spaziano, non c'è solo musica, ma di questo parleremo. Partiamo dal 96, che vedo una delle cose più normali, l'Arezzo Wave, questo disco Fricco Misto.
Sì, Fricco Misto è stato il disco della band con cui a Napoli ho cercato di portare avanti appunto un po' di musica originale.
La Nave dei Folli,
era la Nave dei Folli o Narrenschiff, sì. È un gruppo appunto nato all'Istituto Universitario Orientale di Napoli, che cercava attraverso l'avevamo definita la psichedilizia, di fare appunto un po' di musica psichedelica. E all'epoca appunto registrammo Fricco Misto, che prima vinse le selezioni regionali in Basilicata all'epoca, perché parte del gruppo era lucano, e poi facemmo Arezzo Wave appunto in Toscana nel 96, sì.
E poi saltellando qua e là vedo anche tracce di Lupin, nel senso che vedo che hai fatto un concept album dedicato a questo Alexander Jacob, pronuncio giusto?
Jacob,
perdonami, ladro gentiluomo, e hai fatto questo disco che tra l'altro ha un bel titolo, Sogno anacronistico di un disadattato del XXI secolo. Che molto attuale, tra l'altro.
Sì. Tra l'altro poi appunto le canzoni contenute in questo spettacolo hanno fatto parte poi di dischi che sono usciti molti anni dopo e che fortunatamente o tragicomicamente sono sempre appunto attuali come esperienze, come testi, come analisi, insomma. E il ladro beffardo e gentiluomo è una delle mie passioni giovanili che porto avanti e che conservo nel tempo. Alexander Marius Jacob è stata la persona che poi ha realmente ispirato Maurice Leblanc a scrivere il suo Arsenio Lupin. Il ladro appunto sarcastico, che non violento, che ha un po' terrorizzato la Francia della Belle Époque.
Fantastico, Madonna, ti resterei ad ascoltare per ore. Ma parliamo di Tenco, perché parliamo del Club Tenco, di quel palco che ti ha visto ospite tante volte, e diverse volte poi ce lo racconterai, hai sfiorato la vetta più alta, e la prima volta 14 anni fa circa, no? Se non erro, 2007. Qualcosa di simile.
Sì, no, in realtà proprio la prima presenza al Tenco è arrivata proprio dopo l'incisione della prima versione dei Nasi Buffi alla scrittura musicale, che conteneva appunto anche Sogno anacronistico, che registrai, incisi nel 99. Presentai al Tenco come disco inedito nel 2000 e fui invitato appunto 14 anni fa come cantatore esordiente con disco inedito. Quella fu la prima presenza.
Cosa rappresenta per te il Tenco? Quel palco, ma soprattutto il Club Tenco, il premio Tenco?
Ma la rassegna della canzone d'autore è sicuramente, credo, in Europa l'espressione massima della qualità appunto intorno a un certo tipo di musica. Col tempo poi è diventata, con alcune persone, anche una piccola, non vorrei esagerare, famiglia, nel senso che poi appunto ti ritrovi anche nel tempo, anche in luoghi diversi, magari a condividere esperienze, palchi, chiacchierate, eccetera. I Nasi Buffi e la scrittura musicale ebbe appunto la fortuna di essere invitato come disco inedito nel 2000. Poi nel 2007 riuscì a pubblicarlo con la Interbeat di Luigi Piergiovanni, e all'epoca arrivò appunto secondo disco nella sezione Opera Prima, e fui rinvitato per la terza volta, perché poi in realtà ero stato di nuovo al Tenco nel 2005, però invitato come intrattenitore, come dire, al dopo Tenco, nelle tre serate su Al Roof, non all'Ariston, ma Al Roof, appunto, dopo le esibizioni che ci sono all'Ariston, poi c'è il dopo Tenco con la cena e altri risvolti notturni, diciamo, dove appunto cercavo di intrattenere. E ho avuto anche il piacere in quell'anno lì poi di suonare, di avere a che fare sul palco con persone, musicisti che mai mi sarei aspettato, da Francesco Cuccini a Mauro Pagani, Stefano Bollani, ricordo altri.
E ce ne sono tanti da nominare, ma mettiamo da parte un attimo la musica d'autore, perché tu hai fatto la musica per il primo cortometraggio di fantascienza.
Sì,
assurdo, bello, strano. Che musica era?
Ma era un'epoca, che un periodo che mi dilettavo, mi divertivo e lavoravo con la musica applicata ai film, appunto, con le colonne sonore dal vivo. E avevo fatto prima una colonna sonora, una live soundtrack del Nosferatu di Murnau, il primo film sul Conte Dracula, con la fisarmonica. Da lì ero a Torino, ricordo c'era un festival legato alla Mole Antonelliana, al Museo del Cinema, e mi proposero, anche con sorpresa devo dire, di musicare Matrimonio su Marte, mi pare si chiami il film, che è stato poi appunto il primo film di fantascienza surreale. All'epoca poi rivedere quelle immagini è
che conservi, immagino, gelosamente. Cosa
sì,
c'era?
Sì, sì. Poi tra l'altro anche devo dire le musiche io non le ho mai scritte, mai fissate su carta, sia quella del Nosferatu che di quest'altro film, non avendo neanche proprio tanta dimestichezza con la scrittura e la lettura, faccio un po' fatica, un po' la pigrizia, un po' lo studio, diciamo. E praticamente avevo memorizzato tutto e ricordo ancora, credo, quasi tutte le parti di ambedue.
Straordinario.
Che però prima o poi dovrò registrare, perché poi se la memoria si fa labile.
È vero.
Perdiamo un po'.
C'è un tema molto, molto interessante, perché appunto, come dicevi tu, arrivi alla prima opera un po' raccontata dal Tenco, ma soprattutto dalla discografia ufficiale, perché firmi il tuo primo contratto a quasi 20 anni di distanza da quando hai iniziato a fare il musicista, forse anche di più, insomma, palchi, tanta vita, tanta contaminazione, tanto suonare. Poi arriva il contratto discografico. Questa ufficialità tu prima non l'avevi mai incontrata, o l'avevi allontanata, oppure non ti interessava?
No, in realtà l'avevo cercata, Paolo. Poi avevo suonato, io ho fatto, come dire, il turnista, il musicista per anni, suonando appunto con tanti gruppi a Napoli, dove ho avuto modo anche poi di conoscere parte dei musicisti che hanno poi inciso le mie canzoni, che hanno registrato poi i dischi che ho pubblicato appunto dal 2007 in poi. La ricerca della pubblicazione c'è stata subito dal 99, quando appunto registrammo i Nasi Buffi, solo che erano abbastanza contrastanti, diciamo, le opinioni delle cosiddette majors o le cosiddette minors, nel senso che le etichette piccole mi dicevano che era un progetto talmente ambizioso che c'era la necessità di avere una struttura molto più grande. Invece le major mi dicevano il contrario, perché era un prodotto talmente di nicchia, o di micchia, come dice qualcuno, e per cui appunto loro non erano proprio il canale giusto, ma ci voleva l'etichetta specializzata in certi stili musicali. Poi paradossalmente sono arrivate due proposte di firme di contratto nello stesso giorno, perché prima di firmare prima di firmare con la Interbeat di Roma, io ero in treno diretto ad Arezzo, mi aveva contattato un'altra casa discografica, però poi, viste un po' le condizioni dell'una e dell'altra, praticamente ho cambiato binario, sono sceso da un treno, ne ho preso un altro,
fantastico, in corsa proprio.
Sì, sono andato a Roma e ho firmato con E praticamente in 8 anni non mi aveva cercato nessuno, in un giorno casualmente mi hanno chiamato due persone.
Fantastico, l'incontro tra Gerardo Balestrieri e Luigi Piergiovanni, che tra l'altro salutiamo.
Ciao Luigi.
E all'epoca credo non si chiamava ancora Interbeat, Musica e Teste, credo, qualcosa di simile.
Musica e Teste, sì, era la, come dire, la collana specifica riguardo la canzone d'autore. No, la Interbeat comunque già c'era.
Già c'era.
Sì, credo che comunque sia nata prima la Interbeat come casa discografica e poi come...
E come è nato questo incontro tra te e Luigi? Così, via etere?
Sì, io ho spedito un disco, lui mi ha chiamato, l'avevo ascoltato. Ma credo che ci sia stata una certa empatia sia da un punto di vista musicale che umano. Poi Luigi Piergiovanni resta una delle persone più deliziose. E da un punto di vista umano, appunto, in questo lavoro poi è difficile incontrare persone con cui riesci a...
Certo.
E poi io non lo conoscevo, visto anche quello che di canzone d'autore aveva prodotto, e essere insomma nella stessa, come si dice, rooster di Stefano Rosso, di Piero Ciampi o di Flavio Giurato, insomma, mi ha fatto molto piacere.
E prima di ascoltarci un brano, io vorrei puntare il dito proprio su questo, perché insomma hai fatto tantissime cose, altre ce le dirai tra poco, però c'è un concetto molto bello che un artista come te può dare a tutti gli emergenti: la gavetta. Cioè, tu hai fatto tanti anni prima di arrivare al disco, vuoi per contatti discografici che non hanno funzionato, vuoi per tutta la vita di un artista che nasce dalla gavetta, dal live, dall'incontro, dalla strada. Oggi invece si fa il contrario.
Sì, 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 ma devo dire anche la gavetta, che poi, come giustamente dicevi, fino al contratto discografico, ma che poi non è mai finita.
Certo.
Un po', come ti dicevo, ho cercato e non è mai arrivata prima del 2007. Però poi non nascondo anche delle scelte, non tanto morali, ma quanto più etiche. Ho rinunciato a delle cose che sicuramente mi avrebbero portato in TV, adesso non faccio nomi e cognomi, però diciamo che sono andato anche, potevo andare incontro eventualmente al compromesso che mi poteva dare un po' più di visibilità, ma non a questo, diciamo, non ci tengo. Come diceva qualcuno, penso più alla moneta di ferro che a quella di carta. E il tempo poi penso che sia galantuomo come Jacob e ci restituisca un po' quello che magari più facilmente, molto più in fretta, uno può cogliere attraverso poi altri tipi di percorsi che, ripeto, ci vogliono poi delle scelte anche intorno al messaggio che magari uno vuole poi cercare di trasmettere. Io sicuramente con la musica non cerco di fermarmi solamente alla canzone in sé, ma cerco di, appunto, poi di dare un messaggio che sia anche in qualche modo che rispecchi poi anche la vita stessa, appunto, dell'artista. Per cui con una certa etica di base siamo arrivati a questo momento. Vediamo cosa ci riserva il futuro.
Senti, noi ci ascoltiamo Rouen, si dice, è corretto? Corretta la pronuncia?
Sì, i francesi sono un po' difficili. Sì. Rouen. Comunque è la cittadina poco lontano da Parigi, sì.
Che
e
bravo,
la canzone racconta un po' la storia di un incontro avvenuto proprio in questa città.
E dopo ci ritroviamo live qui a Tutti i topi vogliono ballare con Gerardo Balestrieri. Play.
Ma dove vai, bellezza mia? Dentro una gonna e nella gonna una poesia d'amor leggero che come un treno passa e scappa in un baleno. Una poesia brûlée che ride e fa sognar e controvento fantasticar. Color nero e rosé e un po' di porpora, bellezza mia, fermati qua. dove vai? Oggi a Rouen non è rimasto che il ricordo di un refrain dolce, umile e fragile, per un ascoltatore abile e sensibile, alla poesia brûlée che ride e fa sognare e controvento fantasticar. Color nero e rosé e un po' di porpora, bellezza mia, fermati qua.
Questa era Rouen, o Rouen, che dir si voglia, e con noi sempre live c'è Gerardo Balestrieri. E come di consueto, dopo il brano facciamo una domanda di rito ad un personaggio così, così vissuto, no? Come te. La domanda calza a pennello: la scena discografica di oggi, come la vive Gerardo Balestrieri?
Bah. Oggi la discografia è in un momento un po' di... è in bilico, no? È a un crocicchio, non sa precisamente forse che strada prendere. Da un certo punto di vista il fatto che si sia ridimensionata un po' tutta la situazione forse è anche un bene, però in realtà non lo so, non me la vivo, non, al momento appunto ho la fortuna almeno di aver trovato un editore come appunto Luigi con la Interbeat e successivamente poi Luigi Fantini invece dell'Alternativa, il manager anche di Paolo Conte, di Francesco Guccini. E, chissà se il disco pubblicato l'anno scorso è anche un po' un viatico e un'attesa, nell'attesa appunto del canzoni poi mie inedite che registrerò prestissimo, che voglio pubblicare, e da lì poi capire anche un po' appunto le sorti della, discograficamente poi dove mi porterà questo nuovo lavoro.
E tra l'altro prima di arrivare a Kizaz, anche lì c'è tanto da dire, però io devo fermarmi un attimo sul nome di Arturo Brachetti. Perché, come ti dicevo prima, eravamo al bar a prendere un caffè, sono un prestigiatore. Come accade l'incontro? Raccontiamolo ai nostri ascoltatori, come accade l'incontro tra un cantautore e un mago di livello internazionale come Arturo Brachetti?
Ma la magia l'ha creata Renzo Fantini, che ricordo con affetto. Ero a Venezia, cioè, vivendo appunto a Venezia, sono andato a vedere Paolo Conte qualche anno fa, nel 2009 mi pare, e conoscendo da anni appunto Fantini, che mi seguiva dal punto di vista di ascolti di eccetera, in quell'occasione gli lasciai i lavori nuovi discografici che avevo appena pubblicato, e c'era anche appunto il promoter che si occupava del tour di Paolo Conte, che era lo stesso poi che si sarebbe occupato di Arturo Brachetti. Il promoter ha ascoltato i miei dischi, credo sia venuta a lui poi l'idea appunto di eseguire dal vivo le mie musiche nello spettacolo di Arturo Brachetti, e così è nata questa collaborazione. È un tour nel 2010 molto bello, sold out, abbiamo fatto in tutte le date appunto italiane, dove aprivo lo spettacolo di Arturo con una mezz'ora di concerto vero e proprio, e poi dopo abbiamo eseguito durante il suo spettacolo le musiche dal vivo, le mie musiche dal vivo, applicate appunto ai suoi trasformismi, alle sue
straordinarie
magie.
Ti sto invidiando a morte, sappi, no? E i tempi corrono, i tempi radiofonici sicuramente, parliamo di Kizaz. Io cito testualmente una delle tante frasi delle recensioni che sono uscite, un piccolo scrigno segreto da cui affacciarsi per vedere il resto del mondo. Un altro disco di interpretazioni in cui hai messo sei lingue, hai messo continenti, tradizioni, popoli. Che disco è?
Sì, Kizaz come dicevo, da una parte è stato un disco d'attesa, però dall'altra c'era anche la necessità in 30 anni poi di attività, io non sono proprio attempato, però ho avuto la fortuna di iniziare a suonare da ragazzino. E l'Italia vinceva la Coppa del Mondo in Spagna quando ho iniziato a suonare Rosamunda ai matrimoni nell'82, appunto. Per cui ho voluto in certo qual modo sintetizzare, raccogliere 30 anni di attività partendo proprio dalle canzoni che avevo cercato, e poi c'ero riuscito, devo dire, con un certo successo a inserire nel repertorio del Non Solo Liscio, per cui riuscire a far ballare su De André o su Paolo Conte all'epoca era stata una bella...
Ma anche oggi, credo.
Sì, una gran bella soddisfazione, tra una mazurka di periferia e una quadriglia, poi metterci anche un po' di canzone d'autore era una bella cosa, insomma. E da lì, appunto, poi gli anni a Napoli, gli anni vissuti in Piemonte, eccetera, ho raccolto un po' le canzoni che ho eseguito in questi decenni, cercando di citare poi anche un po' di film. Ci sono delle citazioni, esatto, cinematografiche, letterarie, c'è un po' di tutto, una mesca francesca, come si dice a Bolzano,
dove... aprendo tutto questo purpurri di sensazioni, di immaginari cinematografici, di continenti, dove vorresti stare?
Ma dappertutto e da nessuna parte, come dire, dappertutto con una certa assenza però sempre di base, in qualche modo. Sì, questa è la condizione, appunto, da dove siamo partiti questa intervista, la condizione un po' apolide, no? Che comunque poi fortunatamente ti permette anche di attraversare e di innamorarti, di farti sedurre e accompagnare, appunto, da tante musiche che arrivano da più continenti, come anche il tentativo linguistico, per niente poi, come dire, sicuro delle mie capacità poliglotte, però ho tentato un po' anche di mettere un po' di musica, di canzoni greche, francesi, napoletane, italiane, americane. Ed è un disco, appunto, che poi in sé contiene 18 tracce, ma in realtà poi sono 24 canzoni, e con anche la forma di medley, se così si può definire. Insomma, ci sono tante canzoni legate l'una all'altra. Insomma, una bella esperienza, devo dire. Poi non mi aspettavo neanche tutta questa critica positiva che poi è arrivata.
E tra l'altro, di nuovo secondo al Tenco, ma è una congiura.
Come Toto Cutugno a Sanremo, io al Tenco arrivo sempre secondo. No, il secondo posto al Tenco, e poi è, insomma, la dice lunga, nel senso che non avendo, appunto, una struttura né un ufficio stampa, anzi, fortunatamente ho collaborato con te attraverso Luigi nei mesi successivi poi al Tenco.
Certo.
E avendo dei contatti personali, strettamente personali, poi con i giornalisti, che devo dire mi seguono poi dai nasi buffi, anche quello mi ha un po' sorpreso, perché aspettavano poi anche questo disco come aspettano il prossimo di Inediti. Sono così riuscito a presentarlo all'interno del Tenco. Non nascondo che mi aspettavo di rientrare nei 5. Il secondo posto però mi ha piacevolmente, appunto, sorpreso, tenendo presente anche, appunto, chi poi c'era nella sezione, appunto, interpreti, chi ha vinto e tutto il resto.
Beh, sono sempre grandi traguardi, grandi nomi. Il nuovo disco di Inediti di Gerardo Balestrieri ha un titolo, ha una data?
Ha un titolo, sì, si intitolerà Canzoni nascoste, quasi come una delle canzoni, appunto, contenute, che si intitola Canzone nascosta. E registrerò fine estate, adesso stiamo capendo un po' i tempi, e poi dopo capiremo anche le sorti editoriali ed altro, insomma.
E lo aspettiamo intanto.
Grazie.
Purtroppo dobbiamo salutarci, senza tralasciare il fatto che Gerardo Balestrieri è stato anche un attore, ha fatto teatro, se non sbaglio, hai portato, sì, in scena delle...
Ma Occorre, devo dire, ridimensionare un po' la questione dell'attore. Sì, ho fatto l'attore, ma
è suonato la fisarmonica,
molto tra virgolette, nel senso che
fisarmonicista.
Ero fisarmonicista, certo. Caratterista, non so come si dica, ma sì, in scena con alcune, ma non recitavo poi testualmente, insomma, non ero proprio l'attore. E, sì, ho collaborato con una produzione del Teatro della Ville di Parigi per la regia di Dall'Aglio, uno spettacolo di Mauro Gioia che è Napoli Muta. E poi dopo in teatro ho fatto qualche altra cosa a Napoli, la leggenda dell'Ovo Magico mi pare si chiama, uno spettacolo. Però principalmente insomma sempre come musicista. Sì.
Le Poinsonnier, Le Poinsonnier, ho detto
Le
bene.
Poinsonnier di là.
Ale, ce l'andiamo ad ascoltare? Che ne dici? Sì, di cosa sì, parla sì, questo sì. brano?
Le Poinsonnier è contenuto appunto nel disco Kissas. È una vecchia canzone di Serge Gainsbourg scritta nel 58 e racconta la storia appunto del Poinsonnier, del bigliettaio, di quest'uomo costretto tutta la sua vita a stare nel metro di Parigi e a bucare i biglietti del metro. È un po' una canzone contro la cosiddetta alienazione del lavoro, il lavoro alienante, il lavoro che ti rende un po' macchina.
Che dire, io farei altre 10 puntate, non posso, devo salutarti.
Dobbiamo andare al Bella Vista.
Dobbiamo andare al Bella Vista per un concerto e quindi grazie di cuore a Gerardo Balestrieri per essere stato ospite qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare.
Grazie Paolo, grazie a tutta la struttura e un buon pomeriggio a tutti, grazie ancora.
Ciao, grazie.
Poinsonnier de l'hiver, les gars qu'on croise encore par des pavés. Y a pas du soleil sous la terre, roue de croisière. De toutes les nuits, j'ai dans ma veste les airs très doux et d'indigestes. Et dans ce bouquin, il y a écrit que des gars des vignes du deuxième île. Pendant le seul temps que je reçoive, au fond la crève. Paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous de débillés. Je fais des trous, de petits trous, toujours de petits trous. Petit trou, toujours de petits trous. De trous de seconde classe, de trous de première classe. Je fais des trous, de petits trous, toujours de petits trous. Petit trou, toujours de petits trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Je suis le poinçonneur des lièvres, pour en valer changer à opéra. J'ai vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, je n'ai mon jusque d'amour. Et sous mon ciel de faïence, je vois bien que la correspondance. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans sa promobilité, je vois un bateau qui va rechercher. Pour sortir de ce trou où je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours de petits trous. Mais le bateau se taille, je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou avec petits trous. Petits trous, petits trous, toujours de petits trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. De trous de première classe. Je fais des trous, de petits trous, toujours de petits trous. Petits trous, petits trous, toujours de petits trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Je suis le poinçonneur de l'hiver, à des métiers directs par les Valois. Je n'ai ma claire, je n'ai ma claque de ce cloaque. Je réjouis la fille de l'air, laissez casquer au vestiaire. Un jour viendra, je ne suis sûr, où je pourrai vader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute, coûte, coûte. Et si pour moi le peloton, je partirai le plus devant. Pour sortir de ce trou où je fais des trous. De petits trous, de petits trous, toujours de petits trous.
ce con classe d'être au de première classe. Je veux être trop de petits trous, toujours de petits trous, petits trous, petits trous, toujours de petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Questa era Le Poinçonneur de Lila. Ti piace il mio francese?
Ma è prima, io invece sono Le Christian Seduc.
Questa era Le Poinçonneur de Lila e lui era il grande, grandissimo Gerardo Balestrieri.
Bene, bene, bene.
Grande Giulio.
Sì, io prima di chiudere vorrei andare ad ascoltare un altro brano. Che
lanciamo
dici?
Musica, come qui
sì,
a tutti i topi.
Ma siamo alla penultima e ci vogliamo rovinare, ragazzi.
Roviniamoci, chi hai da darmi?
Guarda, io vorrei andare ad ascoltare
Le
un singolo. Une single.
Le single.
Che si chiama Crisi ed è il nuovo singolo della Cricca Reg, che è impreziosito da una perla.
Dei 99
dei 99 posti. Zulu. C'è Zulu che io ho intervistato Zulu qualche tempo fa con Radio Indie Music Like e sono felice di riaverlo qui in questo singolo Crisi.
Play.
Stupidi sudditi per pagare i vostri debiti, debiti, debiti fatti di privilegi futili e i sacrifici ai più deboli, così tutti i nostri sforzi diventano inutili, le banche si arricchiscono se rimaniamo gli ultimi, perché a pagare non sono mai che siamo noi. So assa, le parole so assa, la gente è depressa, va fuori di testa, per la disperazione, mo passa, mo non passa, ma quando passa la crisi ti stressa, perdi la ragione, si ingrassa, c'è chi si ingrassa, mentre il sistema collassa.
Pronti a tutto, tranne che al comando, dubbi nella testa, come, dove, quando, rinnoviamo il conflitto e ridendo e scherzando, vintanna cagurrim e camminiamo domandando, non abbiamo sufficiente attenzione, allora pezza in faccia, noi ce la prendiamo, sopportiamo da 30 anni la pressione, controlliamo l'emissione, ma la pompa, prima o poi la pompa zomba, zomba nei confini, zomba chi viene e chi se ne va, zomba nei periferi, zomba nei centri e città, zomba all'università, zomba scuola pubblica, zomba nei parcelli, zomba belle zezzanelle, zomba nei galere, zomba la legalità, zomba nei stipendi e tutte i mutue, zomba nei cantieri, zomba non le fabbriche, bombe, ce la fa, mettimi c'ha zomba con la cricca.
Questa era Crisi della Cricca Reg. Grazie Giulio per averci dato questa chicca. Giulio,
questa cricca.
È la penultima volta che ci vediamo. Poi sì, andiamo, vabbè, in vacanza. Vabbè, sì. E poi?
E poi?
E poi? Ma intanto la settimana prossima live qui, due chiacchiere con il sommo sacerdote Mimmo Locasciulli. Che dire, Giulio?
E che dire? Che dire come una canzone di Mina. E poi, e poi...
A proposito, le rarità di Fernando Catarfangeli.
Te ne eri dimenticato, Te ne eri dimenticato.
Chi mettiamo questa settimana?
Allora, fammi scegliere un po' qui, dai, nella nostra scaffalatura. Io prenderei un signore che si chiama Massimo Ranieri.
Che non canta in italiano.
Assolutamente no, se no non sarebbe una rarità di Fernando Fratelli.
Alla settimana prossima con Mimmo Locasciulli. Cliccate sulla pagina Facebook di Tutti i Topi Vogliono Ballare. E anche su Twitter.
Ecco, non dimentichiamoci. Ciao!
Ciao Giulio!
Ciao Paolo! Ciao a tutti!
All'inizio aveva, quando iniziò a cantare, aveva soltanto 13 anni. Vendeva i giornali e cantava, gli piaceva cantare le canzoni rock e imitando un pochettino l'idolo del momento che era Gianni Morandi. Venne scoperto da un dirigente di una casa discografica minore, la Zeus, e incise 4-45 giri che oggi sono introvabili. Scelse come nome Elvis Presley perché lui racconta che in una visita all'RCA italiana, dove doveva incidere i suoi primi dischi, vide un quadro di Elvis Presley. Da allora la folgorante idea, il pensiero di chiamarsi Rock, Gianni Rock, perché in realtà il suo cognome nome per intero era Gianni Calone. Diventò Gianni Rock e cantò questa canzone che si chiama, rarissima anche in questo caso, Se mi aspetti stasera. Dopo diventò chiaramente Massimo Ranieri.
Immenso come